Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del dialogo delle buone pratiche che si è tenuto giovedì 4 luglio 2024 sul tema Scuola, educarsi alla partecipazione. Presso il Museo Sartorio di Largo Papa Giovanni XXIII I a Trieste, nel corso dell'evento della 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste. Sul tema Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Presentati da Alessandra Sarmentino, avvocato, ospiti, dottoressa Paola Vacchina, dirigente nazionale delle ACLI e presidente di FORM, Associazione degli Enti di Formazione Professionale. Dottor Alberto Pellai, medico e scrittore, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Dottor Francesco Magni, ricercatore in pedagogia generale e sociale dell'Università degli Studi di Bergamo.
Buonasera a tutti, io sono Alessandra Sarmentino, sono veramente contenta di essere oggi qui con voi. Prima di cominciare abbiamo il piacere di avere qui con noi Suor Angela, che fa parte del comitato tecnico scientifico di queste Settimane Sociali qui a Trieste, che ci teneva a rivolgerci un saluto. Prego.
C'è anche Gabriella del comitato scientifico. Noi siamo contenti del tipo di partecipazione che si sta realizzando, perché questa è partecipazione in atto, quindi siamo particolarmente, diciamo, contenti. Vi diamo il benvenuto anche a questa parte del processo che abbiamo voluto attivare come Settimane Sociali, e voi state vedendo e vedrete anche plasticamente come in questi giorni i lavori non si svolgono solo con i delegati, ma anche attraverso le piazze, i dialoghi delle buone pratiche, gli incontri che si realizzano per strada, negli stand, durante gli spettacoli. Quello che è importante è attivare la partecipazione a tutti i livelli e cercare di costruire insieme quelli che sono i contenuti più significativi che ci permettono di esprimere partecipazione in atto. Per me, e in modo particolare, a me ha fatto particolarmente piacere dare il benvenuto a questo tipo di piazza, perché io ho lavorato per qualche annetto, cioè circa 35-37 anni, nell'ambito della formazione professionale. Quindi conosco bene il tipo di lavoro educativo che viene svolto sia nel settore della formazione sia nel settore anche della scuola. Io ritengo che tutti noi formatori e tutti gli educatori fanno parte di quel popolo che Papa Francesco ha definito poeti sociali, cioè quelli che non smettono mai di pensare, anche quando materialmente non sono sul posto di lavoro, di inventare le modalità per cercare di instaurare quel dialogo più vero, educativo, in atto, e per poter costruire cittadinanza. E per questo io vi ringrazio a nome mio personale e a nome di tutto il comitato. Grazie.
Grazie Suor Angela, vi presento immediatamente i relatori che siedono al mio fianco e con cui mi pregio di condividere oggi il palco. Abbiamo la dottoressa Paola Vacchina, che è dirigente nazionale dell'ACLI e anche presidente di FORMA, un'associazione degli enti di formazione professionale. Abbiamo poi Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva ed anche scrittore, e poi alla mia destra Francesco Magni, ricercatore in pedagogia generale e sociale dell'Università degli Studi di Bergamo. Oggi con voi affronteremo il tema del mondo della scuola. Diciamo che il mondo della scuola è un tema che ci accompagna tutti sin da piccoli e con cui tutti in qualche modo entriamo a contatto. Da giovani perché è il momento della nostra formazione, da adulti perché viene frequentata dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dai nostri figli, dai nostri nipoti. Diciamo che è un tema quindi trasversale perché attraversa interamente tutta la nostra vita. Però se da una parte effettivamente questo tema è così pregnante all'interno della nostra esistenza, dall'altra non è detto che ne riusciamo effettivamente a comprendere le diverse sfaccettature e le diverse problematiche che al suo interno sono insite. Quello che faremo oggi con i nostri amici, io mi permetto di chiamarvi così, è un po' un dibattito, una discussione. Vi daremo degli spunti di riflessione, ma poi vorremmo che ci fosse la vostra partecipazione a questo dibattito, cioè siete voi. E siamo oggi tutti insieme protagonisti di questa piazza tematica di Trieste, al cuore della democrazia e per l'appunto partecipazione, ed è quello che oggi vorremmo proporvi. Il primo argomento di cui ho sentito l'esigenza di parlare quando mi hanno proposto questa piazza tematica è stato subito sul trinomio della relazione educativa, potremmo dire, tra insegnanti, genitori ed alunni. Sono anch'io una docente di diritto e quindi questa relazione in realtà mi è sempre balzata, diciamo, ha sempre colto il mio interesse, anche perché molto spesso non la capisco e non so come comportarmi. Diversi giorni fa leggevo che i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri, e allora in quest'era social in realtà noi dovremmo promuovere un po' la partecipazione alla vita sociale, non solo social. Il problema però che si pone è se anche i genitori sono inghiottiti da questa realtà digitale, e quindi noi che siamo educatori, insegnanti, in che modo effettivamente possiamo proporre questa partecipazione? Lo chiedo a te, Alberto. E cosa succede quando usciamo fuori da questo mondo social, cioè chi siamo nella vita sociale oltre la digitalizzazione?
D'accordo, intanto buon pomeriggio a tutti e a tutte, sono molto contento di essere qui, è una, credo una bella occasione proprio di riflessione, di dialogo e di confronto. Riflettevo come nel mio lavoro mi capita spesso di trovarmi di fronte o a ragazzi o a genitori o a docenti, ognuno ha la propria visione di quello che accade nelle reciproche relazioni all'interno dell'esperienza scolastica. Per esempio, mi capita di lavorare con genitori molto ansiosi che, dopo che hanno a disposizione l'esperienza del registro elettronico, sono capaci di andare anche 30 volte in una mattina a vedere che voto è stato preso dal figlio nell'interrogazione o nel compito in classe che doveva essere consegnato. Rimango colpito, a volte il figlio chiama il genitore perché il docente che l'ha interrogato non gli dice come sono andate le cose, le mette nel registro elettronico, e quindi lo studente, per saperlo, deve chiamare la mamma o il papà e dire: vai a vedere che voto mi hanno messo. In generale, a me viene da dire, questa cosa qua la trovo in parte spersonalizzante e non funzionale in nessun modo a quelli che poi sono le sfide evolutive e i bisogni evolutivi di chi sta crescendo. L'idea che dovremmo mettere in piedi oggi è quella di essere davvero una comunità educante, e la cosa che serve di più, secondo me, a chi sta crescendo è sentire che il mondo adulto ha una mente adulta comune, ha una visione di come dovrebbero andare le cose, che cosa serve davvero alla crescita e a chi sta crescendo, e questa cosa da circa 20 anni non sta avvenendo più, cioè proprio nel momento in cui abbiamo anche favorito tanto la partecipazione della famiglia nella vita scolastica, in realtà questa cosa poi è diventata, si è trasformata spesso in un elemento molto più di conflitto che di cooperazione e di collaborazione. Parlo a volte con gli insegnanti e mi dicono: ma il genitore è diventato un po' il sindacalista del proprio figlio, no? Arriva al colloquio da noi, ha tutta questo elenco di voti, le medie matematiche, le fotografie delle prove, mi dice: guardi che il compagno di classe in questo compito, aveva fatto come mio figlio, mi ha preso mezzo punto in più. Ed è chiaro che questo modo di stare dentro al percorso scolastico non aiuta nessuno. Io credo che oggi la sfida enorme sia proprio quella di immaginare la scuola come un luogo che allena la vita e dove sapere e saper fare sono tanto importanti quanto il saper essere. Il saper essere è enormemente depotenziato e deprivato nella vita di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Leggevo, uscirà in Italia a settembre questo saggio di Jonathan Haidt di cui ha parlato tutto il mondo, The Anxious Generation, la generazione ansia, e quello che lui dice è che a partire dal 2013 quello che è accaduto agli indicatori di salute mentale di ragazzi e ragazze, degli adolescenti, è che hanno cominciato a peggiorare, a deteriorarsi, e ogni anno sono sempre andati peggio. Cioè per circa 30 anni sono rimasti stabili, la linea era orizzontale. Nel 2013 hanno cominciato il disagio nell'area della salute mentale a crescere, nel 2014 è cresciuto ancora, nel 2015 è cresciuto ancora, e da allora non c'è stato più punto di ritorno. Lui dice: dobbiamo domandarci cosa è successo tra il 2010 e il 2012, che cosa è accaduto per generare, no, questo impatto così forte. E lui identifica tre cose fondamentali. La prima è che i cellulari sono diventati smartphone, quindi noi da uno strumento di comunicazione basato sulla parola e sulla messaggistica ci siamo trovati a gestire uno strumento di navigazione, e la navigazione online oggi è tutta dopaminergica, quindi uno strumento di addiction e di dipendenza. Questa cosa ha rubato il desiderio di vita, l'appartenenza alla comunità dei ragazzi. Io resto colpito nel vedere come i ragazzi sono molto più dentro alle community che dentro alla comunità. Sono colpito del fatto che oggi i ragazzi hanno molti più follower che amici e amiche, e in questo secondo me la scuola oggi gioca un ruolo anche di salute pubblica enorme. Cioè l'unico luogo in cui ci sono relazioni vere in un contesto di vita reale, in cui i ragazzi socializzano di più. Se voi fate considerate che i dati di epidemiologia comportamentale ci dicono che in media un adolescente sta connesso dalle 3 alle 6 ore al giorno col suo cellulare, voi scoprite che il tempo in cui un ragazzo sta a scuola è esattamente sovrapponibile al tempo in cui un ragazzo sta nello schermo. Questa cosa, sempre nell'analisi che ha fornito Haidt, lui dice ci sono quattro aree di enorme difficoltà oggi nella crescita, che sono la deprivazione sociale, e il danno fatto dalla deprivazione sociale è proprio quel danno che ha cominciato a crescere nel 2013, quando i cellulari sono diventati smartphone, quando Facebook ha lasciato posto a Instagram, quando l'iPhone 4 ha inserito la videocamera integrata. E a quel punto improvvisamente tu non solo navighi nelle vite degli altri, ma puoi dotarti di un'identità digitale, di una vita digitale, e trovarti ad abitare due vite che spesso non sono in continuità fra di loro. Oltre alla deprivazione sociale, Haidt dice c'è un tema enorme di frammentazione dell'attenzione e della concentrazione, e qua direi la sfida della scuola oggi è enorme. Cioè, ma dobbiamo andare avanti a digitalizzare, scusate, la scuola 4.0 l'anno scorso ha riempito di gadget tecnologici scuole che non avevano la palestra. Ma qual è la visione che noi abbiamo della crescita e qual è la spinta che noi comunità adulta dobbiamo dare in questo momento al ripensamento generale, che non è solo della scuola, è proprio di un nuovo umanesimo. Ecco, le altre due aree di cui parla AI sono la dipendenza, l'addiction, e qua noi abbiamo in questo momento che, per esempio, negli Stati Uniti più di 30 stati hanno aperto una class action contro Meta, accusando Meta di sapere benissimo di essere fonte di dipendenza, accusando Meta, la piattaforma di Zuckerberg, di aumentare sempre di più l'ingaggio dopaminergico all'interno della propria piattaforma, e in realtà di rubare letteralmente il potenziale di apprendimento dei soggetti in età evolutiva, trasferendoli dal luogo della vita reale, dai bisogni. Cioè, è proprio Pinocchio che esce di casa per andare a scuola, incontra Lucignolo e viene portato in un paese dei balocchi, che però di formativo e di educativo non ha niente. L'ultima cosa che lui cita, quindi deprivazione sociale, frammentazione dell'attenzione, addiction, e la deprivazione di sonno. Ecco che come medico gli direi: i nostri ragazzi dormono da 1 a 2 ore in meno al giorno rispetto ai loro coetanei di 20 o 30 anni fa. Vuol dire perdere una notte di sonno almeno a settimana. Nulla come il sonno è un fattore di protezione per la salute mentale e per la qualità dell'apprendimento. Ecco, secondo me in questo momento genitori, insegnanti, ragazzi devono davvero riguardare tutto quello che abbiamo fatto accadere negli ultimi 20 anni e sentire che dobbiamo riportare all'interno della comunità delle priorità che sono state completamente trascurate, o probabilmente sono state davvero un po', per così dire, meticciate, no? Ci sembrava di fare delle cose avantissimo, e poi in realtà ci siamo trovati a fare delle cose che ci hanno davvero danneggiato tanto.
Mi rivolgo allora adesso a te, Francesco, no? E Alberto parlava anche del ruolo educativo che dovrebbero avere gli insegnanti, i genitori. Allora io ti faccio una domanda un po' più tecnica, forse un po' più specifica, ma più affine al tuo percorso di vita professionale. La scuola dovrebbe avere quindi un ruolo centrale nella formazione dei nostri ragazzi. Cosa non ha funzionato, cosa invece ha funzionato e cosa potremmo migliorare? Una domanda, lo so, piccolina, ma forse un po' complicata.
Va bene, grazie Alessandra, grazie a tutti voi per essere qui dopo una intensa giornata. È davvero un piacere anche per me di rivedere vecchi amici e di incontrarne di nuovi. Quindi grazie davvero per questa possibilità di dialogo insieme. Partirei da una citazione, da una frase che ci ha detto ieri il presidente Mattarella, quando diceva: battersi affinché non vi possano essere più analfabeti di democrazia è causa primaria e nobile che ci riguarda tutti. Ecco, io penso che il tema della democrazia di questi giorni sia strettamente legato con le sfide della scuola, con le sfide del sistema educativo. E ci ha ricordato bene adesso Alberto, viviamo in questo cambiamento d'epoca, digitale, antropologico, psicologico, e io vi voglio citare solo 3 dati che mi sembra descrivano quello che non funziona, no? Quello che sono le particolari emergenze del nostro sistema. Molti di voi le conoscono benissimo. La prima è la dispersione scolastica formativa, chiamiamola così. Sapete, oltre l'11%, ma che si può declinare, come ha fatto l'Invalsi, anche non solo in termini di dispersione scolastica esplicita, cioè quei ragazzi che abbandonano la scuola, ma anche in termini di dispersione implicita, cioè quegli studenti che magari completano il loro percorso di studi, ma non arrivano a maturare quelle conoscenze e competenze di base tali da renderli abili, tali da abilitarli a giocare un ruolo da adulti, di giovani adulti nella società contemporanea. E anche qui abbiamo una cifra che va attorno al 9-9,5% a livello nazionale, con dei divari territoriali e regionali, ma non solo regionali, anche all'interno, tra le periferie delle grandi città, davvero molto molto ampi. E allora io penso che questa sia la prima grande emergenza. Noi non possiamo permetterci di avere un sistema di istruzione che ha queste grave mancanze nei confronti di tutti e di ciascuno, come veniva ricordato ieri. Secondo tema emergente, questione emergente, sono il livello di giovani che riescono a raggiungere il livello terziario degli studi. Noi siamo a livello europeo, troppi pochi giovani italiani tra i 30 e i 34 anni conseguono un diploma terziario, che vuol dire una laurea di primo livello, la laurea triennale, o un diploma di ITS Academy. Ecco, i dati dicono attorno al 26%, ma al di là della percentuale, queste due mi sembrano delle grandi emergenze. E allora cosa si può iniziare a fare? Quali sono le prospettive? Innanzitutto ricordare, anche Don Milani ieri è stato citato, una delle frasi più celebri, più note è: la scuola ha un problema solo, i ragazzi che perde. E allora in questo inverno demografico che il nostro paese sta affrontando e affronterà sempre di più nei prossimi anni, dobbiamo innanzitutto avere a cura di tutti e di ciascuno. Ogni persona conta, ha un valore infinito, e questo giudizio antropologico del valore della persona umana deve portarci, a mio avviso, verso la messa al centro del sistema di istruzione della persona dello studente, e quindi dei suoi talenti, delle sue potenzialità, di tutta la sua unicità di cui ciascuno di noi è composto. Ciascuno è unico e irripetibile nell'infinita storia dell'umanità. Ripartire da questa consapevolezza, che se vogliamo è antica, ma a mio modo di vedere è davvero attuale, ci può davvero aiutare. E allora sono le istituzioni, le scuole, le organizzazioni scolastiche che sempre di più dovrebbe declinarsi al servizio della singola persona, dei singoli unici talenti di ciascun giovane, che sono tutti importanti. Non c'è un'unica intelligenza, non c'è una intelligenza che vale più delle altre, quelle teoriche piuttosto che quelle più pratiche e laboratoriali. Ecco, questa valorizzazione della persona mi sembra sia un grande punto da riscoprire. E allora questo, e concludo questo primo giro, aiuterà anche a formare dei cittadini. Ma vedete, noi dobbiamo innanzitutto puntare a formare degli uomini e delle donne libere e consapevoli dentro la nostra società. Solo facendo così avremo poi anche dei cittadini che parteciperanno al voto, che si impegneranno in politica, che prenderanno delle scelte responsabili. E potrei citare l'Emilio di Rousseau, ma vi cito von Humboldt, che sapete è il fondatore dell'Università di Berlino inizio 800. E lui diceva: bene formare il buon cittadino, ma a condizione che l'uomo non sia sacrificato al cittadino, facendo scomparire proprio ciò che l'uomo mirava nell'associarsi. Ecco, io penso che questa educazione integrale, questa formazione a tutto tondo dei giovani, anche nei percorsi più professionalizzanti, ecco, sia il grande orizzonte da perseguire, che ha al centro la persona dello studente e delle studentesse, e poi dirò anche, evidentemente, anche quella degli insegnanti, perché, e chiudo, nessuno di noi si è fatto da solo, come ci ha ricordato Papa Francesco più volte, nessuno si salva da solo, e quindi se qualcosa di buono abbiamo fatto nella nostra vita, lo dobbiamo a quei maestri, a quegli insegnanti che lungo il percorso abbiamo incontrato e che per fortuna continuiamo a incontrare, no? E quindi questo è davvero un punto di rilancio che ci chiama a un impegno di tutti, e quindi poi dopo nel secondo giro potremo aggiungere qualcosa. Intanto grazie.
Grazie Francesco, anche il tuo intervento mi permette di riflettere e di rilanciare immediatamente, potremmo dire, la parola a Paola. Quando parlavi sulla valorizzazione della persona, il contesto della scuola interessa inevitabilmente anche poi il contesto, il mondo lavorativo. Allora ti chiedo, Paola, Sandra, sul valore formativo del lavoro e al lavoro, noi come stiamo preparando i nostri studenti, cioè le nostre scuole stanno insegnando ai ragazzi il valore fondamentale che è il lavoro nella vita, ma come per l'appunto valore che, che gli riconosce dignità? Quindi prego.
Grazie Alessandra e buonasera a tutti e a tutte anche da parte mia. E, come ha ricordato prima Alessandra, io faccio parte di un segmento, di un pezzettino, una parte importante di questa nostra, di questo nostro sistema nazionale di istruzione e formazione, quello che ricordava prima Suor Angela e Licio, quello che diciamo permette nel nostro paese di raggiungere quasi 160-170 mila giovani all'anno e che si chiama formazione professionale, più precisamente istruzione e formazione professionale. È una realtà complementare alle scuole secondarie superiori che appunto valorizza il lavoro come elemento educativo, come parte integrante, fondamentale del percorso educativo dei ragazzi e che in particolare riesce ad intercettare tipologia di ragazzi che, riconosciuti in quella diversità di cui parlavate prima, non siamo tutti uguali, non tutti apprendiamo nello stesso modo, non tutti troviamo motivazione nello stesso modo, ecco, intercettati attraverso il lavoro, vengono riappassionati, si ricoinvolgono in percorsi educativi integrali, complessivi della persona, del cittadino e della lavoratrice, del lavoratore, che permettono loro non soltanto di ottenere un titolo di studio, ma anche di proseguire nel loro percorso, in alcuni casi anche verso il livello terziario dell'istruzione, questo per noi è molto importante, oppure verso un'esperienza di vita e di impegno positiva che permetterà poi loro e nei loro cammini di fare tanti percorsi che noi magari non possiamo immaginare in questo cambiamento d'epoca. Ecco, siamo troppo abituati a percorsi lineari, tutti simili, tutti uguali. Ecco, invece ci accorgiamo, le giovani generazioni ci mostrano molto di più che ci possono essere percorsi molto interessanti dove le strade sono meno definite, meno predefinite. E io, mentre diciamo ragionavamo anche a tavola oggi attorno al tema scuola e lavoro dentro questa settimana sociale che ha al cuore la democrazia, anche io ho sentito come Francesco l'esigenza di tornare alle parole del presidente Mattarella di ieri. Il presidente diceva: questa nostra Repubblica ha saputo percorrere molta strada, ma il compito di far sì che tutti prendano parte alla vita della sua società e delle sue istituzioni non si esaurisce mai. Ogni generazione, ogni epoca è attesa alla prova della alfabetizzazione, dell'inveramento della vera democrazia. Ecco, bene, diciamo che è qui evidente il compito della scuola. Evidente il compito della scuola e nel caso nostro è anche molto interessante il ruolo, il valore del lavoro per la scuola, per la formazione delle persone, dei ragazzi e delle ragazze. La nostra è una democrazia, non lo dimentichiamo, che è fondata, la nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro, dice precisamente proprio l'articolo, il primo articolo della Costituzione. E il già richiamato Don Milani, mi piace che ritornano le riflessioni moltissimo in questi primi due giorni interessanti della nostra settimana sociale, diceva: solo la lingua fa uguali. È proprio così, più parole insegni, più aiuti a una persona ad essere protagonista di ciò che vive. Noi vorremmo aggiungere, dal mondo della formazione professionale della IFP, più parole insegni, solo la lingua e anche il lavoro fanno uguali. Questo è interessante perché ci permette di dire che nel nostro paese non è più scontato ricordare che la scuola e il lavoro sono ancora e devono essere ancora quei grandi diritti, tra i diritti fondamentali, forse i più importanti, che permettano alle persone veramente di raggiungere quella uguaglianza sostanziale degli uni con gli altri di cui stiamo parlando in questi giorni. La scuola e il lavoro. Attraverso veramente la realizzazione di questi diritti si può arrivare per ciascuno a raggiungere quella aspirazione, si diceva ancora nelle relazioni di questa mattina, ad una vita felice per sé, una vita felice per gli altri, nel riconoscimento degli altri. Ecco, allora io credo, e chiudo su questo primo giro, che ci sia forse da un pochettino accompagnare tutti quanti insieme innanzitutto un cambiamento culturale rispetto a quello che generalmente pensiamo del lavoro. E poi, se ci sarà la possibilità, ricorderò, perché non ce lo scordiamo, che il lavoro può essere fortemente disumanizzato e disumanizzante. Ci torniamo. Quindi questa diventa una nostra grandissima responsabilità come credenti e come educatori. Ecco, però partiamo dal provare a interrogarci se questo lavoro appunto non è un alleato grande della scuola. Nella nostra esperienza questo lo sperimentiamo certamente. Che cosa voglio dire? Ecco, che quelle espressioni, per quanto condivisibili, no, che tutti quanti sentiamo, no, per esempio, non so, conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. A me colpiscono sempre quelle espressioni così, perché come dire, ma come, perché il lavoro non è un tempo di vita? Certo che lo è, anzi forse è una di quelle dimensioni che, nelle quali meglio si realizza la nostra identità, si esercitano le nostre relazioni, si cresce nella possibilità di contribuire al bene comune, è parte integrante della vita, no? Oppure anche quando si dice, ecco, non vogliamo vivere per lavorare, ma lavorare per vivere, è come se ci fosse un po' una crasi nella nostra visione, no? Una distinzione netta. Ecco, anche il lavoro dentro l'esperienza educativa e formativa può diventare fondamentale per generare nelle persone la motivazione ad apprendere, la motivazione ad impegnarsi, la consapevolezza di essere utili, di avere dei talenti, di avere la possibilità di farcela, di trovare ciascuno la propria strada. Ecco, quindi io magari per ora mi fermerei qui, però ho provato ad introdurre questa domanda e questa riflessione.
Okay. Allora, intanto ringrazio i miei amici su questo palco per questo primo giro di domande. E vi vedo prendere appunti qui dal palco e vi devo dire che siete veramente bellissimi, perché evidentemente le riflessioni che ci stanno lasciando i nostri relatori in qualche modo ci stanno interrogando. Io poi, vedete, le cose ritornano, no? E io a questo secondo giro di domande avevo pensato proprio partendo dalle parole di Don Lorenzo Milani, che cito direttamente perché ho paura di sbagliare qualcosa, e mi serve poi per reintrodurre Alberto con una nuova provocazione. Don Milani diceva: non possiamo chiudere gli occhi innanzi al fatto che alcune scuole sembrano più una prigione che uno spazio di crescita. Allora Alberto, io ti chiedo, la scuola dovrebbe essere il luogo in cui scoprire talenti e moltiplicarli. Noi ci stiamo riuscendo?
Questo è davvero un quesito importante. Negli ultimi anni ci stiamo rendendo conto che facciamo molta più fatica a riuscirci. Credo che l'anno più clamoroso in assoluto sia stato quello conseguente alla fine dei lockdown da Covid. Se io rifletto su alcune scuole, per esempio della città di Milano, la scuola ripresa a tempo pieno e in presenza, arriva alla fine del primo quadrimestre, vengono consegnate le pagelle del primo quadrimestre e improvvisamente da alcuni licei 60-70 ragazzi scompaiono dalla scuola e quindi vengono spostati da altre parti, perché quello che è accaduto nella prima parte, è chiaro che lì dentro c'è una scuola che sta cercando di fare scuola, ci sono ragazzi che stanno cercando di costruire il loro percorso formativo, ma le due cose non si sono combinate. Poi probabilmente, visto che siamo proprio partiti dalla triangolazione con i genitori, ci sono dei genitori spaventatissimi che di fronte alla brutta pagella, presumo, no? Hanno immediatamente la percezione che quella cosa lì significhi che il figlio diventerà uno sconfitto e quindi bisogna portarlo in un luogo che lo protegge e che gli, con altri criteri, gli fornirà probabilmente il passaggio di livello. Allora è chiaro, no, che qua dentro ci sono un bel po' di cose che non vanno, cioè se la scuola è una scuola in cui si guarda il traguardo e non si guarda il percorso, ecco che improvvisamente tutto viene a cadere, perché quello che è davvero formativo nel tempo della crezza è davvero allenamento alla vita. L'allenamento alla vita ti prepara anche al traguardo, ma ha un tempo lunghissimo per stare dentro un percorso che è un percorso di formazione, di competenze che sono cognitive, che sono emotive, che sono socio-relazionali, che sono affettive, e c'è dentro, no, un po' tutto questo tema del sapere, del saper fare, del saper essere. Poi abbiamo il tema enorme dei programmi, cioè che diventano sempre quel codice per cui c'è il programma, e quindi non ci può essere il bisogno specifico dello studente, perché c'è il programma, c'è l'obiettivo ministeriale, c'è quello. E qua probabilmente noi adulti diventiamo davvero piccoli. Se io guardo il sistema scolastico definito come il migliore in assoluto, che è la scuola finlandese è completamente basata sul concetto di apprendimento cooperativo, di apprendimento laboratoriale, dove c'è un lavoro enorme di auto-organizzazione e dove il docente in realtà è davvero sempre più tutor e sempre meno docente, perché man mano che lo studente cresce, lo studente acquisisce tutta una serie di abilità e competenze, per cui voi già entrando fisicamente nelle loro classi e nelle loro scuole scoprite che l'organizzazione è tutta a piccoli gruppi di banchi dove i ragazzi lavorano in piccolo gruppo. E credo che è chiaro che qua dentro c'è tutta una trasformazione, credo, una visione della scuola, dei suoi obiettivi, del progetto formativo che propone agli studenti, su cui noi non siamo ancora riusciti a fare una sintesi adeguata. Io credo però che davvero la crescita in questo momento sfida tantissimo noi mondo adulto, cioè ci accorgiamo, noi parlavo con insegnanti della prima elementare che avevano finito il ciclo dei 5 anni e che quindi ripartivano da capo ed erano sconvolti dal fatto che i bambini che accoglievano nella loro prima elementare avevano dei funzionamenti comportamentali e disregolazione emotiva che loro non avevano, di cui non avevano memoria o traccia nella classe che avevano appena accompagnato. Quindi credo che in generale il ripensamento che dobbiamo fare è davvero di una scuola che, quando guarda il talento e lo vuole coltivare, è perché lavora su tutte quelle abilità e competenze che l'Organizzazione Mondiale della Salute chiama life skills, che Howard Gardner nel modello dell'intelligenza multipla ha chiamato intelligenza intrapersonale e interpersonale. Nelle sue 7 intelligenze originali, improvvisamente Gardner ha aggiunto nei decenni seguenti 2 intelligenze, che sono l'intelligenza spirituale e l'intelligenza naturalistica. Ha detto: noi mondo adulto non ci siamo accorti di quanto bisogno ci sia di avere cura anche di queste dimensioni. E molto probabilmente, ecco, queste sono un po' le sfide che in questo momento la scuola ha. Preservare il talento vuol dire far diventare speciale, superlativo un bambino o una bambina che hanno quella competenza ultra specifica, o significa lavorare su un modello di intelligenze multiple per mettere al soggetto di costruire completamente la sua dimensione umana. Ultimo accenno che faccio è che quando Goleman ha sviluppato il modello dell'intelligenza emotiva, una enorme quantità di osservazione l'ha dedicata ai primi della classe. Ha detto: se io guardo il sottogruppo dei primi della classe, scopro che ci sono 2 piccoli gruppi che li compongono. Uno fatto da ragazzi che hanno davvero sviluppato i loro talenti e stanno fiorendo e germogliando e fanno cose bellissime nella vita, e un altro è fatto da un sottogruppo che ha vinto tutti i campionati scolastici che si potevano vincere. successo accademico assoluto e che poi hanno avuto invece una vita assolutamente infelice, perché aver potenziato così tanto le competenze accademiche e il cui il quoziente, senza esserci occupati invece di tutto il resto, li ha lasciati poi completamente deprivati della chiave d'accesso alla, diciamo così, al loro successo evolutivo.
Grazie Alberto. Mi prenditi l'applauso, così come poco fa l'hanno preso gli altri relatori. Mi permetti di porre la seconda domanda in realtà a Francesco? Tu hai parlato di programmi e allora io a questo punto ti chiedo, Francesco, anzi faccio prima una piccola premessa. Diciamo che la scuola per poter funzionare dovrebbe fare dei seri investimenti sui due suoi grandi polmoni. Le strutture da una parte, basti diciamo pensare a molte delle nostre strutture, sono fatiscenti, e poi dall'altra parte ovviamente dovrebbe investire seriamente sulle persone. Allora io ti chiedo, quando il Ministero e poi a sua volta le scuole, i docenti sono impegnati a stilare il cosiddetto programma, o comunque progetti disciplinari, che adesso vanno molto in voga, i progetti disciplinari, noi perdiamo pomeriggi interi a scrivere questi progetti, no? Mi chiedo quanto viene presa in considerazione l'esigenza dell'alunno o il contesto in cui l'alunno è inserito?
Grazie per questa domanda bella e sfidante. Partirei rispondendo così, con l'enunciazione di un paradigma pedagogico che fa un po' da cornice a una possibile idea di scuola, che è quello antico ma attuale della scolè. È un paradigma che usa una parola greca, antica, che è contraddistinta dall'idea di libertà. La scuola come ambito di libertà da un lato e dall'altro di responsabilità, per cui studenti, insegnanti, famiglie rispondono reciprocamente dei propri atti e delle proprie azioni. Questo cosa vuol dire? Questo chiama in gioco una grande alleanza educativa, un rinnovamento di una grande alleanza educativa tra tutti i soggetti in gioco, perché altrimenti non riusciamo ad andare a bersaglio, non riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Sul tema più specifico, io penso che tutto il cambiamento d'epoca, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale sempre più invadente, vedremo nei prossimi anni cosa ci sarà dato affrontare, chiama in causa un cambiamento paradigmatico anche in questa direzione, con la fine del nozionismo enciclopedico, di taglio, se vogliamo, illuministico quasi, e la fine, o almeno il tramonto, di quella funzione della scuola come trasmissione passiva della conoscenza. C'è un aumento della dimensione riflessiva, critica, attiva, partecipativa e, se vogliamo, anche laboratoriale. Questo cosa vuol dire? Non conoscere, non studiare, non avere una conoscenza delle singole discipline, a mio modo di vedere il contrario. Anche qui riprendo un detto antico ma attuale, quintiliano: non multa sed multum. Quindi meglio approfondire criticamente, creativamente, poche cose, piuttosto che andare a scandagliare un programma vastissimo che poi ha poca traccia nelle vite e nelle esperienze. E questo chiama un cambiamento di mentalità degli insegnanti, delle famiglie, come veniva richiamato adesso da Alberto, degli studenti stessi, in questa valorizzazione dei talenti di ciascuno, per cui accanto alla scuola c'è la personalizzazione del percorso formativo come conseguenza didattica, come declinazione didattica, personalizzazione del percorso formativo e dei piani di studio, e quindi una maggiore flessibilità. E poi faccio una sorta di decalogo di solo per titoli, non c'è tempo di approfondirli, magari dopo nei dialoghi. Questo porta al recupero del nesso tra scuola e società. Io non imparo solo quando sono sul banco di scuola, ma io posso imparare in mille modi, e allora la scuola mi può aiutare a recuperare tutti quegli ambienti extraformali e informali di apprendimento che magari senza la guida di un maestro illuminato rimarrebbero dispersi. E poi superare l'idea della separazione, come diceva prima Paola, che prima studio, imparo, mi preparo per un mestiere e poi andrò a lavorare. Ecco, nel mondo complesso e globale che viviamo questo non funziona più. Continuerò a studiare, a imparare, ad apprendere per tutta la vita se davvero voglio giocare il mondo in cui siamo. E in questo il recupero del valore formativo del lavoro nella prospettiva tracciata dalla riforma del 4 più 2 mi sembra che sia una direzione interessante che possa rilanciare una filiera che almeno nella scuola statale è l'aspetto forse tra gli aspetti più deboli. Gli istituti professionali statali possono avere una possibilità di rilancio in questa direzione, in una direzione di flessibilità e modularità culturale, organizzativa e istituzionale. E poi concludo, ultimi due punti, ridare autorevolezza e prestigio agli insegnanti, e quindi il fatto che ci deve essere un'autorevolezza, un prestigio che viene tutelato anche da chi ha compiti istituzionali, e quindi se l'insegnante subisce atti di violenza e di bullismo, questo non può essere accettato, deve essere difeso da chi ha a cuore il sistema pubblico di istruzione, e questo mi sembra che qualche cambiamento stia avvenendo. E dall'altro, ecco, anche un tema economico, veniva citato prima, certo l'edilizia scolastica, ma anche, ne parlavamo a pranzo, il compito, il mestiere dell'insegnante è soggetto oggi a una serie di stress, a una serie di tensioni, le famiglie, i genitori, i colleghi, gli stessi studenti. Allora questo ha bisogno sempre più anche di un riconoscimento economico, soprattutto anche in quelle situazioni dove il costo della vita è particolarmente elevato. E concludo con l'ultimo punto, che è ultimo in questo elenco approssimativo e provvisorio che vi ho fatto, ma che è forse il primo. È evidente che nel nostro paese manca ancora una piena attuazione della Costituzione, e tra gli articoli che forse occorrerebbe richiamare ogni tanto vi è l'articolo 30, che mette al centro il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. E così come potremmo citare l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Allora, recuperare una prospettiva di reale libertà di scelta dei genitori, e quindi di quello che una collega che ho conosciuto, da cui ho imparato molto, Ashley Berner, una collega della Johns Hopkins University degli Stati Uniti, ha definito il pluralismo educativo. Ecco, questa possibilità per cui, così come ci sono tanti talenti, così come ciascuno di noi è unico e ripetibile, ci possono essere diverse modalità di affrontare e strutturare il sistema di istruzione. E questo non toglie niente a nessuno, ma è un beneficio, un'occasione per tutti. Allora, recuperare questo pluralismo educativo mi sembra una delle grandi sfide che abbiamo davanti. Concludo con un ultimo aspetto. Certo, queste potreste dirmi sono dei grandi piani, delle riforme, chissà quanti di voi l'hanno già sentito negli anni. Ecco sì, questo intanto è sempre utile ricordarci, a mio modo di vedere, un orizzonte ideale, perché non c'è vento favorevole per la nave che non sa dove vuole andare, quindi richiamarci e condividere alcune grandi orizzonti, no? Culturali e di riferimento mi sembra, diciamo, non inutile, ma quello che possiamo fare ciascuno di noi è quello della dimensione dell'impegno, la dimensione di una responsabilità educativa che chiama in gioco tutti noi a seconda dei ruoli e dei compiti che svolgiamo, come ci ha sempre invitato a fare per esempio San Paolo VI, che già negli anni 70 diceva una frase che molti di voi conosceranno e che, con la quale concludo, perché mi sembra l'invito più bello che che possiamo farci anche questa sera. L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri è perché sono dei testimoni. Ecco, se noi guardiamo la nostra esperienza personale, vediamo che i maestri, gli insegnanti, gli educatori che ci hanno più conquistato e che abbiamo seguito non erano solo dei bravi insegnanti, non conoscevano solo bene la storia, la matematica, l'italiano, questo sicuramente, ma erano anche dei testimoni, erano anche qualcuno o qualcuna da cui imparare ad affrontare le sfide della vita. Ecco, questo è il miglior augurio che mi sento di fare a ciascuno di noi questa sera. Grazie.
Grazie anche a Francesco.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.